una preghiera a tutti, cercate di rimanere entro i termini, 15 minuti, perché alle 17.30 dovremmo, 17.30 massimo, 17.40 dovremmo chiudere, perché abbiamo un altro evento dopo.
Buongiorno a tutti, anche da parte mia, mi chiamo Mario Fontana e in Microsoft mi occupo di architetture distribuite, quindi di cloud, anche di cloud computing. L'obiettivo di questa mia presentazione è quella di fornirvi una brevissima overview di quello che è la strategia di Microsoft nel cloud computing, declinandolo anche all'interno dei cosiddetti tre modelli appena elencati, quindi SaaS, PaaS, IaaS. E infine vedremo un paio di esempi sull'erogazione di servizi al cittadino e di difesa in scenari reali. Ma partiamo dalle parole di Steve Ballmer, che è il nostro CEO, che sono state pronunciate il 4 marzo all'Università di Washington, con l'obiettivo di sintetizzare la visione di Microsoft e l'impegno che ha Microsoft verso il cloud computing. Partendo da cosa? Partendo dall'esperienza che Microsoft ormai da più di 30 anni ha nella scrittura di software, di servizi cosiddetti enterprise ready, quindi con un alto livello di affidabilità e sicurezza. Ecco, partendo da questa esperienza c'è il commitment al 100% nella erogazione di servizi sul cloud. Questo cosa significa? Che tutti i prodotti che oggi normalmente risiedono on premises è un inglesismo che sta a identificare tutto quello che viene installato localmente per differenziarlo da quello che è sul cloud. Ecco, tutti i prodotti che oggi e i servizi che oggi sono on premises sono già alcuni sono già stati portati completamente sul cloud, altri saranno nei prossimi mesi, nelle versioni successive verranno portati anche nel modello cloud. Questo sfruttando anche l'esperienza, in questo caso quindicennale, della erogazione di servizi su grossi volumi sul web. Allora non si chiamava ovviamente cloud computing, ma stiamo parlando comunque di erogazione di servizi con un forte impatto lato operation, cioè nella gestione. Stiamo parlando ad esempio di circa 10 miliardi di messaggi al giorno per Windows Live Messenger, centinaia di milioni di utenti per i servizi online che attualmente i nostri data center stanno gestendo, fino ad arrivare all'erogazione di servizi nella modalità software as a service, il Business Productivity Online Suite, che a parte il nome diciamo, è l'erogazione di servizi applicativi come applicazioni finite, più o meno diciamo, 1 milione di utenti oggi su 36 paesi, fino a gestire dei picchi di informazioni, di messaggistica, come ad esempio sull'Xbox Live, che è la parte ovviamente di gaming, ma sempre basata sul paradigma cloud computing, che in una settimana ha raggiunto anche livelli da 5 petabyte, che per la cronaca sono 10 alla 15 byte. Ecco, grazie diciamo, a tutta questa esperienza nella gestione di questi servizi, come Microsoft eroga come declina il cloud computing nella suddivisione che abbiamo visto in precedenza. Abbiamo nella parte più infrastrutturale, quella chiamata Infrastructure as a Service, un sistema basato sulla virtualizzazione del sistema operativo, quindi la parte di Windows Server e l'unione con il cosiddetto System Center per la parte più di governance, che ci permette di virtualizzare qualsiasi tipo di risorsa, dallo storage, dal network, all'infrastruttura diciamo, di basso livello. Salendo di un gradino abbiamo la Platform as a Service, quindi la vera e propria infrastruttura applicativa per lo sviluppo di applicazioni dedicato al cloud computing. Qui abbiamo, non so se avete sentito parlare di Windows Azure, o Azure se preferite il francesismo, che è di fatto un sistema operativo ideato per il cloud computing. Infine, nel terzo livello, software as a service, l'erogazione di tutti di un insieme di funzionalità applicative erogate direttamente come servizi. Ma vediamo come... qual è diciamo, il nocciolo dell'approccio Microsoft al cloud computing per il mondo business, non per il mondo consumer? Innanzitutto dobbiamo identificare due elementi, l'integrazione e l'estensione. Cioè, vedete nel riquadro in basso a sinistra, quello giallo, abbiamo le applicazioni on-premises, quindi applicazioni che abbiamo già in esercizio, che si possono integrare ovviamente con altre applicazioni, altri servizi che sono nella nostra intranet, e questo è abbastanza semplice. Si possono arricchire di funzionalità che sono erogate verso il cloud, dal cloud, quindi quando un'applicazione vede che è online può attivare certi servizi aggiuntivi aggiungendo appunto funzionalità. Ma la cosa forse più rivoluzionaria da un punto di vista architetturale è che le applicazioni che risiedono invece sul cloud computing possono e devono integrarsi pesantemente con infrastrutture locali, perché sappiamo benissimo che non è ammissibile che certi tipi di dati, certi tipi di informazioni, certi tipi di messaggi escano fuori dal mio trust boundary, cioè fuori dalla mia intranet. Quindi è essenziale che anche se nel momento in cui io sposto delle applicazioni sul cloud, queste possano interagire con tutto quello che oggi ho in esercizio. Vediamo come questo viene poi declinato nel dettaglio. Nella parte software as a service abbiamo, quindi vi ricordo che software as a service sono le applicazioni finite. L'utilizzatore del software as a service è l'utente finale, quindi queste sono vere e proprie applicazioni erogate a servizi che l'utente può decidere se utilizzare. Quindi nella nostra offering c'è tutta la parte di collaboration, gestione dell'email, gestione diciamo, della parte anche office e via dicendo. Mentre nella parte platform as a service, forse diciamo forse la parte più innovativa, è come nel mondo on-premises, quindi nel mondo locale, abbiamo un sistema operativo, per noi Windows Server, con tutta una serie di prodotti che arricchiscono e formano la piattaforma applicativa, ad esempio SQL Server per la gestione dei dati, per la business intelligence, Bistalk per la parte di integrazione. Così nella parte diciamo, cloud computing abbiamo un sistema operativo, Windows Azure, e un insieme di servizi, quindi no, ecco, sono servizi non prodotti, perché sul cloud si parla di erogazione di servizi, non di vendita di prodotti, di servizi che aggiungono delle funzionalità alle nostre applicazioni. In questo caso, nel platform as a service, l'utilizzatore della piattaforma è lo sviluppatore, non è più l'utente finale, perché con questo meccanismo, con questa infrastruttura, riusciamo a erogare servizi che riusciamo a creare applicazioni e servizi sul cloud. Questo tipo di integrazione poi ci permette di poter far scegliere all'utente finale, al cliente finale, decidere appunto dove le proprie applicazioni o parte delle proprie applicazioni possono risiedere. Ecco, questo modello che va sotto il nome di software più servizi sta a indicare che sia il software locale on-premises che i servizi sul cloud, poiché sono fortemente integrati, è diciamo, compito del cliente, in base a questioni di security, questioni di costi e via dicendo, decidere dove spostare intere applicazioni, interi servizi o parti di applicazioni e servizi. Facendo uno zoom su quello che è Windows Azure, quindi il nuovo sistema operativo dedicato al cloud computing, cosa mette a disposizione? Ci mette a disposizione delle funzionalità di base, come in qualsiasi sistema operativo, la potenza computazionale, uno storage, la parte di management, perché nel modello che abbiamo descritto, se io posso spostare delle informazioni sul cloud, io da un punto di vista di governance devo comunque mantenere un controllo stretto di tutto quello che sta succedendo, come se fosse a casa. La parte di SQL Azure è sempre storage, ma uno storage di tipo relazionale, mentre quello che va sotto il nome di Windows Azure App Fabric è un insieme di servizi diciamo di connettività e di sicurezza. Connettività è il concetto di Internet Service Bus, cioè la possibilità di integrare, è un'estensione un po' diciamo del concetto dell'Enterprise Service Bus, però proiettato nel mondo cloud, che ci permette di integrare senza intervenire sulle configurazioni, sulle singole configurazioni delle varie intranet, quindi di poter far comunicare componenti, applicazioni e servizi indipendentemente da dove si trovano, dove risiedono geograficamente. E la parte di access control ci permette di avere un'integrazione, una federazione, quindi di impostare la parte di security gestendo gli aspetti di autenticazione, autorizzazione e di identity flow, cioè come trasferisco poi l'identità del mio chiamante. Infine abbiamo un'altra tipologia che è stata evidenziata sull'erogazione più che altro del cloud, quindi cloud pubblica viene gestita dai database, dai data center Microsoft all'interno dell'Unione Europea. Cloud privata, quindi la possibilità di gestire della gestione dell'erogazione, quindi di tutta la piattaforma cloud da un'agenzia governativa o da un operatore. Ecco, indipendentemente diciamo, dalle varie opzioni che si possono scegliere, come vedrete sono sempre gli stessi componenti che possiamo portare sia in casa nostra ovviamente che presso terzi. Infatti qui abbiamo portato un esempio di un data center già presente presso il sesto reparto dello Stato Maggiore Difesa che può già erogare tutta una serie di servizi basandosi su questo stack applicativo che vi ho appena elencato. Ma quali sono alla fine le tre aree di maggiore focalizzazione sul cloud computing? Focalizzazione e come si è visto nella sessione precedente anche di paura in qualche caso. Primo, interoperabilità. Windows Azure e la piattaforma cloud in generale per noi è stata diciamo, pensata fin dall'inizio con i concetti di interoperabilità e di apertura. Quindi tutte le comunicazioni che avvengono sulla piattaforma Windows Azure vengono fatte con protocolli standard, REST, SOAP, HTML, XML in generale. Per la parte di sicurezza abbiamo l'implementazione dei protocolli standard, quindi andiamo da VS Security, VS Trust, quindi tutta quella pletora di specifiche rettificate da Oasis, V3C e via dicendo. I protocolli di federazione, che prima si è parlato di federazione, quindi la parte VS Federation piuttosto che SAML 2.0 protocol, la gestione dei token standard, quindi SAML, X509, certificati e via dicendo. Interoperabilità nello sviluppo. Un sistema operativo per il cloud, come un sistema operativo locale, deve permettere lo sviluppo di applicazioni anche non .NET, cioè anche non Microsoft. Quindi il framework di sviluppo per una piattaforma Azure possono essere .NET, ovviamente, che in questo caso giochiamo in casa, ma anche PHP, Java, Ruby e altri sistemi di open source. E la stessa cosa sugli strumenti. Gli strumenti che utilizziamo per sviluppare applicazioni locali sono gli stessi strumenti che utilizzeremo per lo sviluppo nel cloud computing. Altro aspetto, la sicurezza. La sicurezza, diciamo, abbiamo un Information Security Program che va a certificare in modo standard e continuativo nel tempo tutti i processi di risk management, sia da un punto di vista amministrativo, tecnico e fisico. Mentre l'approccio Defense in Depth è relativo alle applicazioni, al software che fa girare la piattaforma cloud, che deve sottostare tutta una serie di certificazioni e di controlli dal livello di sicurezza fisica, network, data security, identity access control e il cosiddetto SDL, Security Development Lifecycle, cioè tutta quell'insieme di best practice di sicurezza applicativa applicate all'ingegneria del software, quindi all'erogazione del software. Privacy. Sempre sul discorso certificazioni, abbiamo una forte attenzione a questi, diciamo, questi modelli e a un continuo controllo e auditing da parte anche di terze parti. Secure Infrastructure, Identity Access Control, Information Protection e Auditing e Reporting. Per quanto riguarda la situazione, diciamo, in Italia, io personalmente sto lavorando con DigitPA e Consip per capire come le parte, diciamo, di queste certificazioni possono essere compliant, diciamo, alla legislazione italiana. Comunque poi nella parte domande e risposte sono qui a disposizione. L'ultimo aspetto, prima di concludere, parla, diciamo, della strategia in ambito Homeland Security. Noi abbiamo un'iniziativa che si chiama Open Government Data Initiative, che di fatto si basa sul modello, sull'architettura di Windows Azure e permette un'integrazione, una serie, diciamo, vedetelo come un toolkit per lo sviluppo di applicazioni interoperabili e integrabili tra diverse agenzie governative e tra diversi enti. E permette l'usufruizione di tutti questi dati in una modalità alla web 2.0. OGDI, quindi Open Government Data Initiative, è ovviamente free e contiene una serie di starter kit per chi sviluppa applicazioni sia in .NET che in Java, in PHP, sempre il solito discorso. è interamente basato sui protocolli, perché essendo costruito su Windows Azure eredita poi tutta l'apertura ai protocolli standard che abbiamo elencato, e in più diciamo gestisce anche alcuni dettagli diciamo di security, come ad esempio il JSONP per evitare, per mitigare perlomeno gli attacchi di cross scripting e via dicendo. Ma come vengono utilizzati queste piattaforme? Ad esempio nella città di Miami è stata fatta un'applicazione, tra l'altro in 8 giorni lavorativi è stata messa in piedi l'applicazione, che permette di gestire le chiamate non di emergenza, e ha portato tutta una serie di benefici, come potete leggere dalla slide, soprattutto nell'ottica di aumentare il servizio a fronte di una diminuzione dei costi del budget annuale. Secondo caso è la polizia del Vermont, dove in un'architettura più diciamo distribuita abbiamo una serie di volanti, cioè quindi di auto sul campo, che hanno una serie di strumenti on board che comunicano con la piattaforma diciamo on premises più vicina, quindi per l'upload di video e informazioni dei metadati, che vengono poi consolidati sulla piattaforma Windows Azure per essere poi messa a fattor comune un po' diciamo di tutta la parte di analisi. Infine, concludendo, quindi abbiamo un'infrastruttura europea cloud ready per l'erogazione di servizi sia per la piattaforma che servizi finiti, con l'aderenza diciamo, alle maggiori certificazioni in ambito di privacy e security in ambito americano e europeo, e abbiamo un forte cooperazione con l'Europa per la gestione dei cyber attacks. Con questo ho terminato, spero in tempo, e se ci sono domande alla fine, se ho ben capito. Quindi vi ringrazio.
Faccio i complimenti, perché effettivamente è stato nei tempi, è stato molto chiaro. E il prossimo è Fujitsu, Donato Ceccomancini, Business Practice Data Center. Ok, a lei la parola.